Giovedì 24 novembre 2011, siete su bandaradio.info, questo è il nostro GR. Buonasera a tutti e a tutte, come ogni giorno, anche oggi, giovedì 24, siamo dentro lo studio di Banda Radio per fornirvi l'informazione quotidiana col nostro GR di approfondimento. Oggi appunto 24 novembre, ultimo giorno di produzione a Termini Imerese. Apriamo così questo nostro GR raccontando appunto dell'ultimo giorno di produzione per lo stabilimento Fiat di Termini. Poi cassa integrazione fino al 31 dicembre, quando Fiat dismetterà del tutto la fabbrica siciliana dopo ben 41 anni di attività. Gli operai si sono ritrovati nel piazzale davanti ai cancelli, dove ha preso vita l'ultima assemblea con i sindacalisti di FIM, FIOM e WILM. Al centro dell'attenzione le garanzie che i lavoratori chiedono per il futuro e in particolar modo le buone uscite che Fiat deve concedere agli operai che verranno licenziati. Lo snodo per un accordo per Termini Imerese è rappresentato dagli incentivi che abbiamo chiesto a Fiat per accompagnare alla pensione centinaia di lavoratori. Questo è quello che dicono gli operai e per fare pressione su Fiat il segretario della FIOM, Roberto Mastrosimone, anche a nome di FIM e WILM, ha proposto ai lavoratori un picchettaggio che dovrebbe partire davanti alla fabbrica dalle 22 di questa sera. Proprio appunto alla fine del secondo turno di lavoro. Nelle aree di sosta della fabbrica, secondo i sindacati, dovrebbero esserci circa 1000 Lancia Y. Noi abbiamo una corrispondenza che ci fornisce Radio Onda d'Urto con un operaio della Fiat, ovvero Giuseppe Radice. Andiamola a sentire.
Senti, oggi è una giornata un po' particolare, anche perché ieri, come tu sai, non si è raggiunto l'accordo che prevede il futuro dello stabilimento. Oggi l'assemblea è stata un po' traumatica perché la gente ha paura per il futuro. Il futuro è incerto, non c'è nessun accordo, non c'è mobilità Questo è un stabilimento vecchio. Perché la gente ha 57, il minimo che possono avere sono 40 anni, e avendo questa età la gente si preoccupa molto di più, perché ha paura che non possa più rientrare nel luogo di lavoro e potrebbe rimanere in cassa integrazione, andando magari in pensione in cassa integrazione, anche perché noi ci troviamo in Sicilia e la Sicilia, come tu sai, i posti di lavoro non ce ne sono. E che la chiusura di questo sito sta comportando un danno enorme a questo territorio. Io credo che lo stabilimento di Termini Imerese non doveva chiudere, la politica si doveva interessare affinché questo stabilimento non chiudesse e continuasse a produrre, ma invece nessuno ha capito il dramma di questo territorio. Alla fine chiude e la gente è completamente sconvolta. Io credo che il sindacato si doveva impegnare ancora molto molto di più, finché si poteva rimanere aperti, anche la stessa Fiat poteva riconvertire questo sito, non abbandonarlo e magari darlo a qualcuno che non sappiamo chi è costui che dovrebbe venire a produrre delle vetture qua, che si chiama Vier Motor. Noi non lo conosciamo, non conosciamo quante macchine può produrre, uno stabilimento che ha la capacità di poter produrre 3.000-3.500 vetture al giorno. Noi sappiamo che questa GR praticamente durante l'anno produce 2.000 vetture e che lui ha presentato un progetto che potrebbe vendere entro il 2017 60.000 vetture, ma una GR che non ha né concessionare, non è una fabbrica che è integrata, praticamente non è in Europa, come potrà mai vendere tutte queste vetture? Non ha filiali e non ha concessione. Noi, la gente è molto, molto preoccupata, perché il futuro è nero.
Bene, rientriamo in studio, passiamo alla seconda notizia, restiamo in Italia, a Napoli. Il questore Luigi Merolla, come abbiamo raccontato nel GR del venerdì scorso, ha proibito il corteo proposto dai militanti di destra di Casa Pound Italia, autorizzando soltanto un presidio in Piazza Carla III. La manifestazione è stata vietata per motivi di ordine pubblico in riferimento ai gravi incidenti avvenuti lo scorso 10 ottobre nei pressi dell'università, quando dei militanti dei centri sociali aggredirono i giovani di Casa Pound. Merolla ha vietato anche la contromanifestazione annunciata dai centri sociali che avevano previsto di partire da Piazza Cavour, ovvero lo stesso luogo dove alla stessa ora si sarebbe concluso il corteo dei militanti di destra. Il questore di Napoli ha stabilito che i centri sociali, se vorranno, potranno manifestare con un presidio in Piazza del Gesù, zona molto più distante da Piazza Carlo III rispetto a Piazza Cavour. In ogni caso è prevedibile che sabato prossimo la tensione nel centro di Napoli sarà molto alta e il rischio dei contatti fra le due fazioni è abbastanza probabile. Proveremo a seguire la notizia, sentiremo i compagni in quel di Napoli e vi terremo aggiornati sulla questione. Passiamo in Francia, treno di scorie nucleari attraversa la Francia, proteste e ben 5 arresti. Cosa è successo? Scontri tra la polizia e movimenti ambientalisti nell'ovest della Francia. Le forze dell'ordine hanno dovuto faticare parecchio per disperdere la protesta contro il passaggio di un treno carico di circa 150 tonnellate di scorie radioattive diretto in Germania. Centinaia di attivisti hanno raggiunto le vicinanze dei binari con l'intenzione di bloccare il convoglio, nonostante il percorso sia stato protetto da barriere in prossimità delle stazioni. La polizia francese ha arrestato 5 manifestanti che tentavano di raggiungere un tratto della rete ferroviaria. L'accusa per alcuni di loro è di aver dato alle fiamme le cabine dell'alta tensione che alimentano la linea. I movimenti ambientalisti non sono nuovi a queste proteste, già nel 2010 riuscirono a bloccare un treno per ben 3 giorni. Quello in viaggio in queste ore è il 12° e ultimo convoglio di scorie nucleari affidate dalla Germania al gruppo francese Areva. Il carico è atteso nel sito tedesco di Gorleben. Berlino, che ha deciso di uscire dal nucleare nel 2022, non dovrebbe più d'ora in avanti far riprocessare le sue scorie radioattive. Un'uscita di scena che non ha evitato il dilagare della protesta nella capitale e i movimenti ambientalisti tedeschi minacciano che 20.000 persone tenteranno di bloccare quel convoglio e il suo carico di uranio riciclato. E torniamo a Palermo. Stasera, tra gli appuntamenti, mentre continua la campata al massimo, c'è un corteo indetto dagli operai della GESIP di Palermo, al quale parteciperà anche una delegazione degli studenti medi auto-organizzati, nonché il centro sociale Anomalia. Tutti coloro sono invitati chiaramente a partecipare con solidarietà concreta agli operai della GESIP, dei quali leggiamo il comunicato fatto a tutti i lavoratori e agli organi di stampa. La GESIP scrive che appunto giovedì 24 novembre propone una fiaccolata di protesta e di appello a tutti i cittadini per rivendicare il proprio diritto al lavoro. L'iniziativa partirà da Piazza Politeama con concentramento alle ore 20:30, attraverserà il centro cittadino sostando presso la cattedrale per chiedere al Cardinale di Palermo di intervenire presso le istituzioni per la salvaguardia di ben 2.000 posti di lavoro. È evidente che la manifestazione è aperta al contributo di tutti e tutte. Coinvolgiamo la cittadinanza e le nostre famiglie perché è importante esserci ed essere in tanti a lottare per un futuro solido e dignitoso. Bene, continuiamo il nostro GR ricordandovi un appuntamento che stiamo cercando di pubblicizzare il più possibile. Avverrà domani, venerdì 25 novembre, nei locali della Tacis, in via del Parlamento. Tacis e Banda Radio organizzano On Boys, organizzazioni di strada dentro e fuori il barrio, una lente di ingrandimento sullo sfaccettato mondo delle organizzazioni di strada latinoamericane e più note come gang o pandillas. L'iniziativa partirà alle 18:30, fino alle 20 ci sarà la presentazione del lavoro e il dibattito con ospiti invitati a proiezioni dei filmati inediti girati da Stefania Andreotti in Messico. Stefania Andreotti sarà una degli ospiti presenti a questo dibattito, è la regista del documentario Vida Loca che sarà trasmesso a partire dalle 20:30. Con questo vi salutiamo, chiudiamo questo GR con una corrispondenza che ci viene fornita da Radiolina, che ha sentito Manolo, un compagno presente in Libia. Vi lasciamo con la sua corrispondenza sugli ultimi fatti che riguardano la questione libica. Vi salutiamo, un caloroso saluto a tutti e a tutte, ci risentiamo domani con l'informazione quotidiana su bandaradio.info, sempre alle 20.
Manolo, hai appena assistito alla conferenza stampa del Consiglio Nazionale di Transizione Libico.
Avrei voluto, ma ancora non hanno deliberato, diciamo. Siamo qua e c'è una massa di giornalisti provenienti da tutto il mondo che sono in attesa di questa comunicazione, ma ancora evidentemente non ci sono gli elementi per comunicare i componenti del nuovo governo libico, sempre ad interim, è chiaro, perché non è che si parla di governo eletto, ma di un governo di transizione che dovrebbe accompagnare poi il paese verso le elezioni fra circa, parlo di 6-8 mesi.
Tra l'altro oggi si doveva anche far chiarezza sulla presunta presenza di armi chimiche e nucleari in Libia, giusto?
Apparentemente, però ecco, su queste notizie c'è ancora molto riserbo. Noi abbiamo fatto qualche ricerca, ma non ci sono comunicazioni ufficiali a riguardo. Insomma, si parla da parecchio tempo della presenza di armi sia apposta nucleari che chimiche, ma diciamo che da parte delle istituzioni non c'è ancora una versione ufficiale. Ci sono parecchie voci che si rincorrono, ma ancora non abbiamo delle conferme da parte di me, probabilmente anche perché diciamo preferiscono prima risolvere la questione più scottante, che adesso è quella di creare un potere che riesca in qualche modo a gestire questa fase molto difficile che sta attraversando la Libia. Ovviamente c'è evidentemente un vuoto di potere che deve essere colmato al più presto, prima che si scatenino dei conflitti interni fra le varie fazioni presenti nel paese.
Tra l'altro, a proposito di scontri fra diverse fazioni, negli giorni scorsi tra le milizie di Zawiya e i membri della tribù di Warshifan, questi scontri hanno provocato oltre 30 morti. Ora abbiamo letto di una tregua tra le due fazioni. Hai qualche notizia in più da darci?
Sì, su questo sì, ho qualche notizia, perché non abbiamo conosciuto, allora, per tutto da capire una grossa differenza fra quelli che sono, diciamo, la Katiba, quindi diciamo il comando militare di Zawiya, che è una città, è la quarta città dopo Tripoli, Bengasi, misurata per numero di abitanti della Libia, quindi è una cittadina vera e propria, mentre Warshifan è un'area, cioè dove ci sono, diciamo, la tribù di Warshifan, è un'area, diciamo, agricola abbastanza grande, dove però non c'è un centro urbano vero e proprio. Ecco, diciamo che la questione per adesso è stato il conflitto più aspro che si è scatenato dopo la fine, diciamo, ufficiale in qualche modo della rivoluzione fra le varie fazioni. E noi abbiamo conosciuto prima, abbiamo fatto un pezzo di reportage proprio sulla cattiva di Zawiya, e abbiamo conosciuto un po' la situazione, abbiamo fatto in qualche modo conoscenza con i vari fighters, i Tuar, come dicono qua, i ribelli del posto. Qualche giorno dopo, mentre l'avevamo misurata per fare altre riprese, si è scatenata questa vera e propria battaglia, durata 4 giorni. Noi siamo tornati indietro proprio per documentarla e siamo anche riusciti a entrare apposta nella zona di Warshifan, anche se era molto pericoloso, e siamo riusciti a entrare in una, praticamente per sbaglio, in un comando militare da dove siamo stati cacciati anche in malo modo, e insomma abbiamo capito un po' com'è la situazione. Evidentemente già in passato c'erano state delle frizioni per questioni territoriali, visto che sono due comunità confinanti. E poi il fatto particolare è diciamo l'Ashifan di fatto non ha mai partecipato alla rivoluzione, cioè sono stati in un modo o nell'altro più fedeli a Gheddafi fino praticamente alla fine della rivoluzione. Dopodiché, una volta diciamo che i giochi erano praticamente fatti, si sono convertiti diciamo in extremis alla causa della rivoluzione. Ecco, questo qui, ma non solo quelli di Zawiya, però diciamo, tutti quanti di vicino non gliel'hanno mai perdonato. Infatti appena si è scatenata una contesa sulla gestione di un gate, di un grosso checkpoint, detto Gate 27, è così che sulla chiamata di Zawiya praticamente a circondare i Washifana sono arrivati da tutta la Libia, proprio perché come dire, erano già in qualche modo sotto il mirino. E la cosa purtroppo è stata più grave di quanto si aspettasse, perché insomma più di 30 morti, anche in un posto che ne affissi quasi 30.000 durante il conflitto recente, insomma non è un numero da poco, come diciamo è il primo grosso conflitto fra fazioni che c'è stato qui in Libia dalla fine della rivoluzione. E noi abbiamo insomma rilevato di persone, sono stati lanciati i razzi, sono arrivati da parte di quelli di Zawiya, sono stati lanciati diversi razzi, non enormi, perché si pensava addirittura ai grad, però insomma abbiamo rilevato proprio l'impatto di diverse RPG su una scuola fortunatamente non abitata, non in funzione. E insomma dei danni li hanno fatti, e intorno a questo Gate 27 che sono sviluppati la maggior parte dei conflitti a fuoco.